Parte.
Buona la prima per mister Mazzarri che sbanca lo stadio di Bergamo e conquista 3 punti fondamentali. Ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci qui, buona domenica a tutti, una domenica che affrontiamo in modo molto più allegro e sereno rispetto a quelle precedenti, perché il Napoli di Walter Mazzarri è riuscito a riportare una bella vittoria nel campo di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, una squadra ostica, fisica, una squadra che ha sempre creato più di qualche problema agli azzurri. Ebbene, 3 punti fondamentali, dicevamo in apertura di trasmissione, per quanto riguarda non solo la classifica. Il Napoli ovviamente si riesce a staccare l'Atalanta, proprio che era ad un solo punto di distanza rispetto al Napoli prima della partita di ieri, e quindi a consolidare la sua postazione in questo momento al quarto posto, che gli assicurerebbe appunto la qualificazione alla prossima Champions League. Ma che ambizioni può avere il Napoli di Walter Mazzarri? E soprattutto per voi che avete visto la partita da casa o proprio lì allo stadio, perché c'erano tantissimi napoletani, come era facile prevedere, al Gewiss Stadium di Bergamo, che cosa pensate, cioè che cosa vi ha colpito particolarmente e convinto di più del Napoli di Mazzarri visto ieri in campo, e invece su quale aspetto secondo voi Mazzarri dovrebbe intervenire per migliorare ulteriormente la prestazione, le prestazioni della propria squadra? Ne parliamo adesso a Marte Sport Live della domenica. Al microfono Emanuela Castelli, in regia purtroppo Gigi Soriani. Il numero magico per poter dire la vostra tramite WhatsApp è sempre lo stesso, 339-666-9990, ma io volo al telefono dove ho il piacere di ritrovare Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. Ciao Massimiliano.
Ciao Emanuela, buongiorno a tutti.
Allora Massimiliano, io lo dico anche ai nostri ascoltatori, ne abbiamo parlato poco fa via WhatsApp, io sono veramente preoccupata perché inizio a concordare con troppa frequenza con le tue analisi, e diciamo fino all'anno scorso noi spesso la vedevamo in maniera diversa. Cosa sta succedendo? Sono preoccupatissima, te lo dico.
Non lo so cosa sta succedendo.
No, io sono preoccupata,
scudetto,
te lo dico.
Il posto,
ma no, perché già prima era iniziato, quindi insomma veramente una malattia irreversibile. Io spero di guarire quanto prima, perché o stai peggiorando tu o sto migliorando io. Qualcosa diciamo, insomma dobbiamo cercare di capire. Ora tornando seri, insomma oggi ho letto il tuo editoriale sul Corriere dello Sport, molto interessante, questo bacio, questo abbraccio tra Kvaratskhelia e Mazzarri, e poi un Napoli arrembato che ha anche saputo soffrire come era normale che fosse. Insomma, qual è la tua analisi di questo Napoli? Cosa ti ha convinto di più? Su cosa dovrebbe lavorare Mazzarri per migliorare ulteriormente il Napoli?
Ma guarda, il Napoli certamente ha ripreso entusiasmo. Mazzarri si è presentato diversamente da come l'avevamo lasciato, no? più reia, più padre di famiglia, più ha cercato di ricreare un clima di cordialità, insomma di calore per i calciatori, e i calciatori gliel'hanno riconosciuto sia in campo sia con quegli abbracci, insomma addirittura il bacetto sulla guancia, sì, di Kvaratskhelia, che ha ricordato proprio lo scolaretto a scuola che saluta il professore o il maestro. Il Napoli ha, come dire, gli aspetti negativi sono quelli che ha evidenziato lo stesso Mazzarri nel secondo tempo: la difesa, perché comunque la fase difensiva abbiamo preso un gol abbastanza insomma stupido da prendere. E io, come dire, non mi esalterei, nel senso che è molto positivo quello che è successo. Secondo me il Napoli farà bene anche nelle prossime partite. Però da qui a cercare sempre, abbiamo quest'ansia di dire è tornato il Napoli dell'anno scorso, secondo me questa cosa me la toglierei dalla testa. Il Napoli dell'anno scorso è il Napoli dell'anno scorso, questo sarà un Napoli diverso, dove con il ritorno di Osimhen, secondo me possono cambiare altre cose in positivo, e questa squadra evidentemente aveva bisogno di risentirsi di nuovo, come dire, di ritrovare una voglia e anche una serenità che probabilmente erano state perdute.
Guarda,
bisogna trovare un nuovo equilibrio, ecco.
Ecco, io sono d'accordo anche su questo con te, veramente sono sconcertata da tutto ciò, perché effettivamente, guarda, mi trovo abbastanza stantio e poco razionale questo paragone continuo con il Napoli di Spalletti, ma lo stesso Spalletti è andato via consapevole che probabilmente non avrebbe potuto ripetere la stessa impresa dello scorso anno, ma perché dobbiamo cercarlo da un altro allenatore?
Vedi, che ne so, ieri tutti parlano adesso del tennis, no? Sinner ha battuto Djokovic, ha annullato 3 match point, ma non è che tu vinci ogni partita annullando 3 match point, non è che ogni anno vinci lo scudetto dominando in quel modo, è successo, ce lo siamo goduto, dopodiché le cose cambiano, non è che sono che cambiano i calciatori, cambia anche gli stessi calciatori, possono poi agire in maniera diversa e probabilmente avrebbero agito in maniera diversa, giocato in maniera diversa anche con lo stesso Spalletti allenatore, come hai detto tu. Il Napoli può ritrovare un nuovo equilibrio. Certamente il Napoli è una squadra forte, però secondo me se noi mettiamo addosso a questa squadra l'ansia di dover dire adesso vinceremo lo scudetto, secondo me fuori non è giusto chiedere oggi questo, né ai giocatori né a Mazzarri. Comunque il Napoli ha vinto una partita importante, è comunque quarto.
Eh sì. Tra l'altro Mazzarri è stato...
Pare che il dibattito sia solo su questo.
No, però tra l'altro Mazzarri, come fai notare giustamente tu, è stato anche molto prudente, secondo me molto ragionevole in questo, quando ha detto pensiamo partita per partita, torniamo a vincere fuori casa e anche in casa, che è mancato tanto al Napoli fino a questo momento, e poi si parlerà di obiettivi. Insomma, massima fiducia ma anche massima serenità nell'affrontare le prossime partite, che sono tutt'altro che semplici.
No, ma ha fatto bene Mazzarri, ha fatto benissimo, ha ragione, siamo appena arrivati, di che cosa ci mettiamo a parlare? Poi le prossime partite sono complesse, secondo me il Napoli avrà più problemi quando finirà il ciclo duro. Cioè questo ciclo duro è un ciclo anche che, come dire, solletica l'orgoglio dei calciatori. Poi si entra nella normalità, e io ho più paura della normalità che del ciclo eccezionale. Secondo me il Napoli farà molto bene e ha cominciato a fare molto bene.
Tra l'altro Mazzarri è sempre particolarmente sollecitato in maniera positiva dalle sfide, più complicate sono meglio è, e da subentrante praticamente non ha mai fallito l'inizio delle sue nuove avventure. Ieri appunto l'ennesima conferma su un campo difficile come quello di Bergamo. Ma secondo te qual è stata la chiave di volta dal punto di vista tattico, ovviamente per quanto visto soltanto nei 95 minuti di ieri? Io ho notato comunque che ogni calciatore aveva maggiore chiarezza nella capacità, diciamo, di intuire il passaggio a chi doveva passare la palla, cioè un'idea di gioco molto più chiara rispetto a quanto visto fino a questo momento con Garcia.
Sì, un'idea di gioco in questo più simile, cioè ci sono stati meno stravolgimenti rispetto a quello che i calciatori hanno sempre fatto in questi negli ultimi 2 anni. Quello che ho visto io è stato il ritorno del pressing.
Sì.
Anche il gol, cioè, che è nato effettivamente da un errore del portiere, però il portiere si è trovato comunque Osimhen lì nei paraggi, non ha avuto la serenità di calciare bene, ha sbagliato il rilancio e Napoli ha segnato. Questo pressing si è visto spesso da parte del Napoli ed è, secondo me, sarà una chiave del Napoli di Mazzarri, il recupero del pallone alto, che poi il Napoli davanti a dei giocatori, insomma, forti, questa è la forza del Napoli. Abbiamo visto che se il Napoli arretra può prendere anche un gol di testa da un calciatore di alto 1,75 m.
Sì, sì.
Quindi Napoli deve recuperare il pallone alto e la forza del Napoli è quella di fare tanti gol. Questo in teoria l'ha capito anche Garcia, in teoria. Poi in pratica, insomma,
in pratica c'era qualche problema in più, in effetti.
Sì, sì.
Senti, proprio per chiudere, perché dobbiamo andare in pubblicità, Real Madrid-Napoli mercoledì alle 21, gara importante, non fondamentale, probabilmente il Napoli si giocherà tutto poi nell'ultima contro il Braga, ma cosa ti aspetti?
Ma guarda, è una partita la migliore possibile per il Napoli. Il Napoli non ha niente da perdere, non è, può tranquillamente anche uscire sconfitto da Madrid, e quindi secondo me può giocare con grande serenità, con grande leggerezza, può provare, insomma, qualsiasi tipo di gioco, ed è una partita che secondo me può far solo bene. Napoli può uscire solo rinfrancato da Madrid, che cioè la cosa peggiore è perdere, ma tutti pensano che il Napoli perda. Invece secondo me il Napoli può giocare una signora partita e può anche togliersi una soddisfazione importante.
È vero, può essere una sorpresa, anche perché Real Madrid qualche assenza importante ce l'ha, quindi
sì, insomma, è già qualificato, ma... insomma le assenze, il Napoli può giocare con la testa libera.
Che conta tantissimo, può essere l'arma in più. Ti ringraziamo Massimiliano per essere stato con noi, ti leggiamo sul Corriere dello Sport e sul Napolista.
Ciao Emanuela, grazie.
Ciao, grazie a Massimiliano Gallo. Prima di andare in pubblicità, 12 secondi, il vocale di Marianna Quartuccio, una assidua frequentatrice degli stadi che vedono ospite il Napoli. Lei segue il Napoli pur abitando a Milano, sia a Fuorigrotta sia quasi praticamente in tutte le partite esterne, in tutte le trasferte. Ascoltiamo.
Io ieri ero allo stadio, ecco. E mi porto tutto, mi porto i cori, razzisti, insomma, ecco, che hanno accompagnato l'intera partita, ma soprattutto mi porto...
Ha interrotto la registrazione del vocale anzitempo. Sì, i cori razzisti non sono mancati ieri a Bergamo, devo dire una delle piazze che non mancano mai di offendere Napoli e i napoletani, una cosa veramente da cui non solo mi dissocio, ma che mi trova abbastanza nauseata, devo dire la verità, anche un po' anacronistica. Basta davvero, cioè è una minestra riscaldata, non diverte più nessuno se non chi li fa, e non capisco il senso dell'ironia che qualcuno vuole attribuire loro, e li trovo semplicemente offensivi e molto ma molto squallidi questi cori. Detto questo, noi andiamo in pubblicità, 13:15 precise, quindi dopo mi aspetto un caffè da parte di Gigi Soriani, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, ci state scrivendo in tantissimi, vi leggo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci qui, puntualissimi le 13:19 per questo secondo blocco di Marte Sport Live della domenica. È arrivato poco istanti fa un comunicato da parte del Napoli in cui viene informata la piazza partenopea che Mattias Olivera, leggo testualmente, infortunatosi ieri nel primo tempo della gara di Bergamo, questa mattina accompagnato dal dottor Canonico è stato visitato a Villa Stewart dal professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Abbiamo contattato il professor Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, per avere qualche informazione in più in merito. Bentornato su Marte, professor De Nicola.
Salve, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, professore, innanzitutto grazie per aver dato la sua disponibilità. È appena arrivato questo comunicato, lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Di che si tratta e i tempi di recupero ipotizzabili?
Ah, sinistro, sì. Mi sembrava il destro a me.
Sinistro, sì.
Guardandomi la partita sembrava il destro. Vabbè, niente, praticamente lui può adesso correre sul dritto e fare tanto potenziamento della gamba sinistra, tanto potenziamento del quadricipite, soprattutto del quadricipite e del basso mediale. Deve lavorare in un certo modo, ma io credo che in 3 settimane ce la fa. Tre settimane per un primo grado, un secondo grado ha detto secondo è al limite dell'intervento, al terzo si opera.
Ah, ecco, quindi diciamo bisogna vedere, quindi
bisogna vedere se operarlo o no, se è un secondo grado, se è un secondo basso, cioè un secondo regalato, diciamo.
Sì.
Cioè un primo secondo va bene, ma se è un secondo conclamato pieno, allora va operato.
E nel caso i tempi di recupero quanto sarebbero mediamente?
Un po' più lunghi di un mese e mezzo.
Vabbè, comunque molto di meno rispetto al crociato di cui si supponeva addirittura la rottura in un primo tempo.
Infatti in un primo tempo sembrava sì, più seriamente crociato in nome.
Vabbè, quindi
dalle immagini sembrava, sì, che sta solo correndo, un crociato si rompe così.
Infatti sì.
Non ho avuto esperienza, purtroppo. purtroppo.
Vabbè, diciamo che siamo rincuorati dal fatto che mancherà per un bel po' di partite, salterà tutto questo ciclo di ferro del Napoli, però tornerà a disposizione molto prima del previsto, qualora fosse stato appunto incrociato. La ringrazio.
Dovrebbe starci a gennaio.
Ecco. Ottimo,
dovrebbe essere disponibile per gennaio.
E questa è un'ottima notizia, sì.
Sì, la buona preparazione, la buona preparazione.
La ringraziamo, professore, le auguriamo buona domenica. Grazie davvero. E volo all'altra linea telefonica, dove da qualche istante ci sta ascoltando la firma del quotidiano Il Roma, Giovanni Scotto. Bentornato su Marte, Giovanni.
Eccoci qua, ciao Emanuela, buongiorno a te, buongiorno a voi, ben ritrovati.
Allora Giovanni, hai ascoltato l'intervento del professor De Nicola, 3 settimane se fosse tra un primo e un secondo grado la lesione occorsa a Mattias Olivera, invece se è un secondo grado pieno, come pare dal comunicato, un mese e mezzo circa, sicuramente una notizia positiva rispetto all'eventuale rottura del crociato, ma comunque tanto tempo sarà lontano dal campo.
Ah sì, no, guarda, vedevo adesso, quando è squillato il telefono, non avevo ancora letto il comunicato. Per carità, il dottor De Nicola è un professionista e quindi ci fidiamo di lui. È stato evitato il crociato, questo è, sì, è importante, anche per fortuna una bella sorpresa, perché le sensazioni erano diverse. Il collaterale è un infortunio sicuramente meno grave, che non compromette la stagione, però il secondo grado di lesione, come leggo, è una lesione appunto un po' più importante,
sì,
e quindi i tempi sicuramente secondo me non sono, ecco, ripeto, così lunghi. Mi auguro che se non è un mese, magari due e mezzo, insomma, possa rientrare.
Però si pone Giovanni il problema terzino sinistro, perché Mario Rui sarà fuori fino a gennaio, adesso lo stesso a Mattias Olivera, in rosa c'è Nathan che ha iniziato la sua carriera come terzino, potrebbe essere adattato, insomma soluzioni interne come quella alla Juan Jesus di ieri forse erano solo per tamponare l'emergenza, ma secondo te il Napoli dovrebbe subito irrompere nel mercato degli svincolati oppure può adattare qualche giocatore già presente in rosa?
No, non credo. Svincolati è difficile, sempre un'incognita. Ho dato un'occhiata, non te lo nascondo, alla lista dei calciatori liberi, sì, dei terzini sinistri. Francamente non vedo nessuna occasione, e se anche ci fosse qualche occasione andrebbe fatta presa a prescindere. Il Napoli è una rosa profonda, a tanti calciatori che hanno avuto poco spazio fino adesso, penso a Zanoli,
esatto, Zanoli,
penso anche a Zerbin, c'è Juan Jesus che ieri abbiamo visto tornare nel suo vecchio ruolo, perché Juan Jesus quando arrivò in Italia all'Inter era un terzino sinistro, citavi anche Nathan che lo può fare, io credo che già soltanto anche Di Lorenzo, volendo, può giocare a sinistra, Garcia lo ha fatto anche in partita, Zanoli si può adattare a sinistra, Mario Rui dovrebbe tornare credo a gennaio, vedremo su Olivera che tempi saranno, io spero che De Nicola abbia ragione, però io ho il timore che siano un po' più lunghi i tempi di recupero, però poi arriva a gennaio, arriva il mercato, quindi eventualmente si può fare un discorso proprio con il mercato aperto, un discorso più interessante, diciamo, e progettuale, quindi secondo me per lo svincolato non ci sono margini, non vedo grandi nomi e ripeto...
Sì, tra l'altro tanti calciatori che non giocano da un anno e mezzo, quindi davvero sarebbe lanciarli nella mischia con obiettivi così importanti, sarebbe davvero un salto nel vuoto. Giovanni, ti leggo il messaggio di Dino Brasiello che ci dice: ho analizzato i numeri, nella stagione in corso il Napoli ha disputato 17 incontri, di cui 9 vinti e 8 fra pareggi e sconfitte, 4 e 4. Più che il numero di sconfitte ha preoccupato il gioco espresso con Garcia in panchina. Sei d'accordo? In realtà anche il numero di sconfitte è un po' troppo alto per aver disputato soltanto 17 gare fin qui.
Non sono d'accordo, perché quando si parla del gioco bisogna capire che cosa si intende. Il gioco deve essere accompagnato dai risultati, quindi sono quelli che contano. Se si vince e si gioca male, tutto sommato va bene. Il problema è quando non si vince. Il Napoli, sì, quattro sconfitte non sono tantissime, ma non sono tantissime per una squadra che non ha vinto il campionato,
esatto,
la stagione prima dominando. Il Napoli nella scorsa stagione ha perso la prima partita a gennaio e adesso invece con l'Inter adesso manca ancora un altro mese abbondante e ne aveva già perse quattro, e quindi il Napoli ha fatto quattro volte peggio rispetto alla scorsa stagione da quel punto di vista, e quindi assolutamente sono troppe. 10 punti dalla vetta è un abisso per una squadra che ha vinto lo scudetto, non accadeva in Serie A addirittura dagli anni 90 che la squadra campione d'Italia avesse così tanto distacco dal primo posto. Quindi Garcia ha avuto un rendimento disastroso per quella che era la forza del Napoli e per quello che il Napoli aveva costruito nei mesi precedenti. Il gioco è semplicemente un altro aspetto, e secondo me non è la causa, ma è l'effetto di una gestione sbagliata e purtroppo anche di una scelta sbagliata di De Laurentiis di ritardare questo esonero in maniera secondo me inspiegabile di un mese con questo goffo, dobbiamo dire a questo punto, intervento in prima persona, questo commissariamento che con tutto il bene è servito a poco. Gli errori si sono accumulati e Napoli si ritrova purtroppo molto attardato. Ieri il Milan ha vinto e ha superato di nuovo gli azzurri.
Esattamente così. Leggo il messaggio di Imma che dice: buongiorno, un abbraccio a tutti voi amici carissimi, mio figlio è partito dalla Svizzera, Iverdon, spero di averlo letto bene, per andare a Bergamo per la partita del Napoli, meno male che abbiamo vinto. Insomma, c'è stata una risposta importante da parte dei tifosi azzurri, ovviamente non residenti in Campania, ai quali era vietata la trasferta di Bergamo, sono stati ricompensati perché il Napoli ha portato a casa 3 punti fondamentali.
Questo sì, sicuramente i tifosi soprattutto quelli che non vivono a Napoli hanno anche un po' una marcia in più, perché hanno una dose di entusiasmo e di credito dal punto di vista della fiducia sempre superiore in genere ai napoletani che vivono insomma la squadra più da vicino, quindi a volte le convivenze sono complicate perché si respira l'ambiente con maggiore forza. Quando si è lontani invece si tende a essere più pazienti, più solidali, e i tifosi del nord compensano per fortuna, i tifosi che risiedono al nord che compensano per fortuna questi assurdi divieti, e devo dire che anche vedere il posto amico di Mazzarri, una figura familiare ben voluta che evoca grandi ricordi, ha dato ai tifosi un po' di serenità, un po' di fiducia. Anche io quel feeling che Mazzarri ieri ha citato credo si sia esteso anche alla tifoseria. Adesso l'ambiente è più sereno, anche Di Lorenzo ha utilizzato proprio queste
parole bellissime. Dopo le ascolteremo insieme. Nel frattempo io Giovanni ti saluto perché abbiamo la pubblicità e scalpita Gigi Soriani dalla regia. Ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te Emanuela, ciao a tutti, a presto.
Grazie, grazie davvero a Giovanni Scotto. Antonio ci dice: una delle cose da sottolineare è l'umiltà di mister Mazzarri, in primis per gli elogi al suo predecessore, cosa che non aveva fatto il mangiabaguette, vabbè, definisce così Garcia, e il lavoro svolto con la squadra. Sa di avere un bolide tra le mani che però va revisionato, e nel caso specifico è sistemare le distanze tra centrocampo e difesa, anche perché nei giorni peggiori con le bocche di fuoco che abbiamo un gol lo troviamo sempre. Spero che il mister possa salvare questa stagione. Forza Napoli, Antonio. Forza Napoli sempre. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Abbiamo tantissimi ospiti pronti per voi.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live della domenica, al microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani. 339-666-9990 per scriverci la vostra sul Napoli di Mazzarri visto ieri allo stadio di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Ci scrive il nostro amico Peppe che ha un bel messaggio diciamo indiretto per Gigi Soriani. Dice: buongiorno Emanuela, è più facile che il Napoli vinca nuovamente lo scudetto piuttosto che Soriani paghi un caffè. buona domenica, una verità eterna. Io questo messaggio me lo stampo, lo utilizzo in formato poster e lo metterò qui dietro ogni volta che sarò io in puntata, perché esattamente così. Nel frattempo però voliamo al telefono, dove ci sta attendendo Pasquale Tena, inviato per Radio Marte a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale. Ecco, adesso lo richiamiamo immediatamente. Nel frattempo vado a leggere qualche altro messaggio che c'è giunto al 339-666-9990. Buongiorno. Negli occhi di Mazzarri si legge emozione, grinta, tensione. Tutto ciò che di passionale serve a questo Napoli. Avanti Napoli. Davide, beh Davide, hai senz'altro colto nel segno. Mazzarri è un mix di tutte queste emozioni, oltre ad essere una marcord vivente per noi tifosi, ma anche addetti ai lavori che seguono il Napoli da tanti anni. Ho avuto modo di confrontarmi con tanti colleghi che seguono il Napoli davvero da almeno un decennio, ma anche in realtà da molto di più, e l'emozione era palpabile, ti posso garantire, anche in conferenza stampa di presentazione del match contro l'Atalanta. Adesso abbiamo Pasquale Tena. Ciao Pasquale.
Ciao, ce l'abbiamo fatta, buongiorno.
Sì, ce l'abbiamo fatta.
Buona domenica a tutti.
Allora Pasquale, subito qualche aggiornamento sulle condizioni di Mattias Olivera. Ne abbiamo parlato con il professor Alfonso De Nicola, dici quello che sai.
La notizia sarebbe stato meglio ovviamente se non si fosse infortunato. La notizia di per sé non è negativa, perché ieri si temeva addirittura il crociato, e col crociato di fatto la stagione è finita. La lesione del collaterale mediale, credo insomma che dovrebbe evitare, da quello che mi dicono insomma le primissime news, dovrebbe evitare l'intervento. Quindi si va con terapia conservativa. Chiaramente resterà fuori, tempi di recupero potrebbero essere superiori al mesetto, però rispetto diciamo a un giocatore insomma con un crociato che
con stagione avrebbe, diciamo, finita praticamente,
esatto, invece la stagione non è finita, potrebbe diciamo da gennaio in poi tornare insomma protagonista.
Allora,
da quello che mi risulta il Napoli non sta pensando adesso ad uno svincolato, perché comunque ci vorrebbe un mesetto per portarlo diciamo in condizione, e quel mesetto insomma poi tutti tornano i calciatori, quindi non avrebbe come operazione secondo il Napoli molto, molto senso, perché se prendi uno svincolato per 4 mesi e comunque devi atletizzarlo, anche se magari si è allenato, si è tenuto in allenamento, però un allenamento con i compagni o le partite sono ben altro.
Esattamente così, quindi tu ipotizzi una soluzione interna, Juan Jesus come terzino sinistro, anche Nathan può essere adattato, poi c'è Zanoli, insomma.
C'è Zanoli, penso che queste siano le situazioni, le soluzioni del Napoli. Chiaro che sei in emergenza da quel lato, perché hai perso tutti e due i terzini. Mario Rui dovrebbe tornare probabilmente l'ultima dell'anno, cioè col Monza il 29 dicembre. Però dovrai pure alternarli, perché ieri abbiamo visto Juan Jesus, ovviamente Juan Jesus non può farsi tutte le partite fino al recupero dei terzini, quindi devi avere un paio di soluzioni, e Zanoli secondo me può essere una soluzione, Juan Jesus è l'unica. Teoricamente potresti anche spostare Nathan a sinistra e giocare con Ostigard centrale con Rachmani, quindi qualche soluzione ce l'hai.
Certo, avrà pochissimo tempo per prepararle, perché giustamente mister Mazzarri ha un calendario di fuoco, il Napoli di mister Mazzarri ha un calendario davvero di fuoco. Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi, leggiamo sulla Repubblica, grazie per i tuoi continui e costanti aggiornamenti, anche a noi che siamo in diretta. Detto questo, io al telefono ho ben due ospiti in contemporanea per voi, ex allenatore del Napoli Rosario Rivellino, bentornato su Marte mister.
Buongiorno, grazie.
E ho anche Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli. Ciao Marcello.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo purtroppo pochissimi minuti a disposizione, io vado subito da mister Rivellino, insomma tanti tanti anni a Napoli, dal 61 al 64 come calciatore, poi stagione 74-75, poi 76 come allenatore prima delle giovanili. Insomma, mister, come ha visto il Napoli di Mazzarri, e soprattutto secondo lei su cosa dovrebbe intervenire il mister per poter migliorare ulteriormente le prestazioni della squadra?
Beh, io il Napoli l'ho visto abbastanza bene ieri sera, perché sono ritornati di nuovo a fare il pressing, cosa che con Garcia non avevamo più fatto, il pressing alto sugli avversari, e quindi la squadra si è accorciata e abbiamo praticamente subito poco gli avversari e abbiamo attaccato di più, molto di più. E i problemi nascono giorno per giorno, perché ieri poi c'è stato anche l'infortunio
di Olivera.
E purtroppo io nel momento in cui usciva e così avevo immaginato che fosse di una certa gravità ai legamenti e sarà così. Adesso il problema sarà come sostituirlo.
Infatti
se non Mario è... Mario Rui non so se è ancora.
Mario Rui rientrerà probabilmente il 29 dicembre, non prima, quindi più probabilmente a gennaio. Quindi insomma ci sarà un mesetto in cui il Napoli dovrà tenere botta, tra l'altro in un ciclo molto impegnativo di partite.
Lo so. Bisogna fare una scelta. Sarà l'allenatore a fare una scelta. Se vuole un uomo che sappia anche come Mario Rui. Sappia anche costruire su quella fascia, oppure è meglio un difensore con mentalità difensiva. Però purtroppo di Mancini non è che ne abbiamo molti nel Napoli, perché c'è solo Nathan e Gian Jesus che possono che calciano abbastanza bene, però tutti e due io non li vedo uomini di fascia, insomma, perché sono abbastanza possenti fisicamente e quindi non hanno quell'agilità, quella velocità che dovrebbe avere, e quindi sarebbe come dire agli avversari: attaccateci da questa parte.
Infatti, esporsi. Esatto. Mister, io le faccio una domanda da parte di Gianluca che le vuole chiedere a proposito il suo parere a proposito di Gollini. Dice: secondo lei mister Rivellino, Gollini potrebbe diventare titolare perché ha dato sicurezza ed è anche molto bravo con i piedi?
Ma sì, io penso che il Napoli ha due bei portieri, è soltanto questione di tranquillità, di fiducia, perché il portiere quando è in campo deve avere prima di tutto la fiducia dei compagni, poi del suo allenatore e anche del pubblico. Il pubblico dovrebbe incoraggiare un po'. Gollini ha dimostrato fino ad oggi, ogni volta che l'ho visto non trovo un problema, una difficoltà, ha fatto quasi bene tutto.
Sì, in effetti
per cui sicuramente può diventare il titolare nel Napoli.
Staremo a vedere. L'importante è avere problemi di abbondanza e non andare in difficoltà come adesso sta capitando per quanto riguarda la fascia sinistra, insomma, con Mario Rui e Olivera entrambi infortunati. Mister, noi la ringraziamo per essere stato con noi su Marte, è stato gentilissimo come sempre.
No, vi ringrazio dell'invito e quando volete sono a disposizione.
Grazie davvero. Grazie a mister Rosario Rivellino.
Grazie.
Io corro invece al telefono, scusandomi per il ritardo, da Marcello Altamura, Cronache di Napoli. Ciao Marcello, ben ritrovato e scusami per l'attesa.
Eccoli. No, non ti preoccupare.
Allora, ieri tu eri a Bergamo perché ho sentito la tua domanda. Allora, le emozioni e soprattutto le sensazioni vissute lì dallo stadio.
La sensazione è molto positiva, sensazione di una squadra che sta ritrovando entusiasmo, sta ritrovando coesione attorno alla figura dell'allenatore. Credo che quell'abbraccio finale con Kvara di un allenatore che praticamente è arrivato da 4 giorni a Napoli e che lo ha visto, diciamo, per 2 allenamenti voglia dire tanto. Voglio dire che questo gruppo aveva smarrito e aveva bisogno di certezze, aveva bisogno di coesione, di un'iniezione di motivazioni, di fiducia, e questo Walter Mazzarri lo ha fatto assolutamente. Da un punto di vista tecnico non si può dare un giudizio perché Mazzarri ha allenato per 4 giorni a Castel Volturno e ha allenato per 3 giorni in mezza squadra, perché non c'erano i nazionali, però un po' di cose, insomma,
le abbiamo viste, abbiamo visto la grinta, abbiamo visto, come giustamente diceva mister Rivellino,
il pressing alto
che era scomparso con Garcia,
e anche la riaggressione, no, sulle palle perse, è capitato anche a Lobotka, sì, se non erro, è capitato a Kvara, questo era mancato tanto con Garcia.
Sì, sì, no, no, abbiamo visto la riaggressione, abbiamo visto anche un pizzico di Mazzarri in fase di non possesso, sì, con Di Lorenzo che scala sulla linea dei centrali, quindi che fa il terzo difensore centrale in un ideale 3-4-3, ma al di là della tattica, che onestamente a me non ha passione i numerini, perché poi bisogna vedere in campo quello che succede, ho visto un Napoli a Bergamo che sta sulla via della guarigione, non è ancora guarito, ma sicuramente sta meglio e sta sulla via della guarigione.
Ecco, cosa proprio rapidissimo, perché dobbiamo andare in pubblicità, siamo in leggero ritardo, cosa ti aspetti dalla partita contro il Real Madrid, che pure è importante, anche se poi c'è quella successiva contro il Braga?
Mi aspetto un Napoli che se la giocherà con quella grinta che ha mostrato a Bergamo, non voglio dire leggero, perché comunque le implicazioni di classifica in chiave qualificazione sono importanti, però un Napoli che se la giocherà a viso aperto, cosciente anche del fatto che perdere una partita contro il Real Madrid al Bernabeu ci sta tranquillamente della normalità delle cose.
Marcello, ti ringraziamo per essere stato con noi, mi scuso ancora per il brevissimo tempo a disposizione, ma come capirai l'arrivo del comunicato sulle condizioni di Mattias Oliveira ha ridisegnato un po' tutti gli equilibri della trasmissione. Ovviamente mi riservo di ricontattarti. Infatti, in bocca al lupo davvero a Mattias. Grazie, ti leggiamo su Cronache di Napoli, grazie a te Marcello Altamura. E noi voliamo in pubblicità, perché sennò Gigi Soriani veramente si fa offrire altri 15 caffè e veramente non ho più spiccioli. Il numero però da comporre per poterci mandare i vostri messaggi, sia vocali che scritti, su WhatsApp è 339-666-9990. Vi vado a leggere dopo la pubblicità.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci qui, le 13:51, fino alle 14 saremo in vostra compagnia con Marte Sport Live della domenica. Intanto, e la cosa mi rincuora particolarmente, è arrivato in regia anche Tony Molà, che mi salverà dalle grinfie di Gigi Soriani, il nostro amico di prima che aveva scherzato sul caffè, che dice è più facile che il Napoli vinca il quarto scudetto piuttosto che Gigi Soriani paghi un caffè. Si rimangia quello che ha detto, perché secondo me ha avuto qualche messaggio da parte di Soriani. Dice: Soriani, scherzo, sei un grande, sono i tuoi colleghi che lo dicono, però se lo diciamo tutti significa che è vero, c'è una certa attendibilità. Nel frattempo, bando alle ciance, però torniamo seri e torniamo a parlare di calcio giocato, del Napoli che ha sconfitto l'Atalanta a Bergamo. Lo facciamo con Italia Mele, giornalista di Canale 8 e 100% Napoli. Ciao Italia.
Ciao Manuela, buon pomeriggio a te e a tutti i marziani. Allora, anche a quelli più tirchi.
Anche a Soriani, quindi mannaggia, guardate, io vi direi l'embargo del saluto a Soriani, perché veramente non se lo merita. Detto questo, Italia, tu ieri ovviamente eri a Bergamo, le tue sensazioni e soprattutto che prospettive per il Napoli? Secondo te in che cosa deve intervenire Mazzarri per migliorare ulteriormente questa squadra?
Innanzitutto io purtroppo non potevo ascoltarvi perché sono appena atterrata qui a Napoli da Bergamo, per cui sì, non so se avete già dato la buona notizia,
sì,
relativa,
sì, di Mattias
Oliveira.
Sì, ne abbiamo parlato, abbiamo tirato un sospiro di sollievo, eh.
E infatti, detto questo, le sensazioni ovviamente sono positive, perché vincere è una cosa estremamente importante, perché bisogna dare un segnale di forza e di compattezza, perché secondo me questa squadra deve riconquistare con piccoli ma costanti passi tutte le consapevolezze che l'hanno portata ad essere uno spettacolo per gli occhi e per il cuore nella scorsa stagione. La qualità è rimasta uguale, bisognerà soltanto riconquistare certezza e consapevolezza, e non c'è percorso migliore se non quello attraverso la vittoria. Anche la fase calante del secondo tempo, dal mio punto di vista, è stata determinata dal gol dell'Atalanta, che ha fatto rivedere fantasmi che non possono, sì, essere scomparsi dalla mente dei ragazzi. Per quello che so io, insomma, in questo momento la condizione fisica non è malvagia, quindi io non credo molto al calo atletico, credo piuttosto a un problema di tipo mentale nel momento in cui sono stati lasciati poi liberi da vincoli vari lattuali tattici e di potersi esprimere al meglio, per cui secondo me se si continua a vincere si ritorna ad essere quelli del passato.
Sì, esattamente così. Cosa ti ha convinto di più, insomma, del Napoli visto ieri nei 95 minuti di Bergamo e soprattutto adesso l'emergenza terzino sinistro che comunque per un mese e mezzo continuerà a...
Io farei anche quasi due. Vediamo sì. Come reagisce il calciatore, in genere i tempi sono tra i 40 e i 60 giorni, però insomma poi è tutto
no,
molto
dicevo
positivo.
Però poi ci sarà il ritorno di Mario Rui, quindi insomma si tirerà un sospiro di sollievo.
Secondo me quasi in contemporanea, perché Mario non credo che ci impieghi meno di un mese da adesso a rientrare, quindi siamo lì più o meno, però insomma ci sono degli svincolati che puoi prendere in considerazione sicuramente, ma gennaio è vicino e quindi non so per quanto convenga, forse sarebbe più opportuno, visto che non hai la possibilità di prenderlo domani mattina e il ciclo di partite toste ce l'hai nelle prossime, diciamo nei prossimi 10 giorni, probabilmente conviene allora a quel punto aspettare gennaio e adattarti con chi hai, poi utilizzare ad esempio Zanoli può essere una situazione da provare e vedere che risultati dia, a volte in partite particolari ci puoi mettere anche Di Lorenzo a sinistra, anche se io non credo che sia il caso poi di perdere il capitano dall'altro lato. Ti dico che Spalletti l'anno scorso provò anche Verdin basso a sinistra, che insomma è una cosa un po' particolare, però è una possibilità insomma che provò l'anno scorso mister Spalletti durante i ritiri. Poi ci puoi far giocare anche Nathan sì. Probabilmente da quelle parti, io eviterei Juan Jesus perché per tutta una serie di motivi giocare basso a sinistra non mi sembra proprio una buona occasione per lui, insomma vediamo, credo che insomma adesso Mazzarri dovrà rapidamente trovare una soluzione. Su quello che mi ha convinto il fatto che fino a che sono stati con la testa libera hanno giocato compatti, corti, sono stati aggressivi, mi è piaciuta la libertà di Kvara che è stato secondo me strepitoso ieri perché ha fatto un lavoro pazzesco anche in fase di non possesso, sono stata strafelice di aver ritrovato Omunaciella, perché io così lo chiamo, Lobotka, che ha costruito una cattedrale praticamente, non ha rimesso solo la chiesa al centro del villaggio, e quindi insomma le certezze ci sono, anche sta anche che poteva avere mille scuse, invece nonostante non sia più il Montpetit di Garcia ha dato la piena disponibilità a Mazzarri. E
tra l'altro un Anguissa che era tornato veramente da poche ore si può dire,
perciò,
e ha fatto una prestazione sontuosa
Avrebbe avuto mille scuse e invece ha fatto una grande partita.
È molto chiaro il tuo concetto, insomma, e effettivamente hanno risposto tutti molto ma molto bene a Mazzarri, il quale ha detto in maniera molto aperta: io ho sempre costruito un rapporto estremamente positivo con i miei calciatori, ho iniziato a farlo anche qui a Napoli dove ho trovato la massima disponibilità da parte di tutti. Io ho visto anche un Kvaratskhelia particolarmente convinto, particolarmente ritrovato, se mai si fosse perso, insomma c'erano state partite altalenanti ma era di tutta la squadra il problema, però quell'abbraccio, quel bacio a fine partita, quanto conta e cosa significa?
Significa che Mazzarri è un allenatore che ha rimesso tutto sul piano giusto, ha creato un rapporto empatico con i calciatori perché sa perfettamente che il bravo allenatore lo fanno i bravi calciatori e che nel momento in cui tu riesci a creare empatia con una squadra di campioni, perché questi sono campioni, lo erano l'anno scorso e lo sono ancora adesso, potrai ottenere da loro il meglio. Lui è un caratteriale, è come diverso per certi versi ma come Spalletti per altri rispetto all'impiegato postale Garcia che aveva un atteggiamento comunque troppo freddo, troppo distaccato nei confronti di tutto il mondo, Napoli e squadra, Napoli città, insomma, e soprattutto nei confronti dei suoi ragazzi. Questi hanno bisogno, erano passati, come io ho detto, da un room service H24 che era Spalletti, che era presente nelle loro teste, nella loro vita quotidianamente H24, a una governante che fa l'orario di lavoro 9-17 e quindi insomma poi arrangiati voi, quindi insomma c'era bisogno di ritrovare compattezza, c'è bisogno di ritrovare obiettivi comuni, c'è bisogno di lottare per qualcosa, perché questi hanno bisogno di avere uno scopo importante, e quindi io non so se questa possibilità realmente di aprire, ci sono troppi punti, ci sono due squadre e ancora peggio, perché quando ce ne due peggio, insomma almeno soprattutto nella fase iniziale, è una gran botta di fortuna e una grande continuità, vedremo, però l'importante è che loro non si adagino ad una stagione mediocre, ma nella loro testa ci sia comunque un obiettivo importante da raggiungere.
Esatto, esatto. Ti ringraziamo Italia per essere stata con noi, ti seguiamo su Canale 8.
Un abbraccio e un buon proseguimento. Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao.
Grazie ad Italia Mele, buona domenica a lei, ma buona domenica anche a tutti voi che ci avete seguito fin qui. Siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live della domenica. Lo sport torna su Marte domani dalle 12 alle 13. Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, 13:14 Marte Sport Live con Dario Sarnataro, poi di nuovo la sera per un'altra ora dalle 20 alle 21 insieme per parlare del Napoli e tra l'altro iniziare ad avvicinarci alla partita delle partite Real Madrid Napoli di mercoledì 29 novembre alle ore 21 allo stadio Bernabeu. Ringrazio tutti quanti voi, ringrazio, mi tocca, Gigi Soriani alla regia, ringrazio anche Tony Molà che ha curato insieme a Gigi questi ultimi minuti della regia di Marte Sport Live della domenica. Vi auguro un buon pranzo e un buon proseguimento con l'International Dance con Rosanna Iannaccone. Gigi Soriani, da Emanuela Castelli è tutto.
Marte Sport Live.
Il bello del calcio torna al centro commerciale Vulcano Buono lunedì 27 novembre.
Vi aspettiamo in Piazza Amalfi a partire dalle ore 20, insieme al nostro grande parterre di personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. E ovviamente Radio Marte c'è.
L'ingresso è gratuito e partecipare è semplicissimo. Basta scrivere un messaggio WhatsApp al numero 351 6161 072. Non mancare.